SBS Italian.
E se la stagione autunnale di Opera Australia ha iniziato con i fuochi d'artificio, con il grande classico La Traviata, il secondo appuntamento non è da meno, un altro dei grandi classici del repertorio lirico, cioè Tosca. Il suo direttore d'orchestra, Andrea Battistoni, è qui negli studi di Radio SBS. Buongiorno Andrea e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, un piacere essere qui.
Cosa si prova allora? Tu l'hai già fatta a Sydney qualche anno fa, cosa si prova a esordire a Melbourne con questa Tosca?
Mi riempie di grande curiosità, come sempre, lavorare in un teatro per la prima volta, conoscere un'orchestra con cui non ho mai lavorato e ritrovare invece degli artisti come Marco Vratogna, come Diego Torre, due dei protagonisti insieme a Tonia Moore nel ruolo del titolo, con i quali ho già lavorato invece, tra l'altro su Tosca, e quindi è un mix di cose nuove, cose da recuperare, ma come sempre lavorare su un titolo operistico vuol dire ripartire da zero e lanciarsi in una sfida che spero potrà rendere soddisfatti e contenti tutti gli ascoltatori di Melbourne.
Citavi Marco Vratogna, che canta come baritono nel ruolo di Scarpia, uno dei grandi ruoli appunto del panorama lirico, visto che bisogna fare i conti con questo ruolo nella propria carriera.
È uno dei ruoli più affascinanti, devo dire, di tutto il repertorio operistico italiano. È un vero cattivo, un malvagio, un villain, direbbero qui. Quindi un ruolo che ha bisogno non solo di grandi doti vocali, di un baritono dalla grande voce, ma anche di un finissimo attore. E devo dire che in Marco troviamo entrambe queste caratteristiche. Una voce potente che sa essere aggressiva, così come melliflua, e allo stesso tempo un attore che non sfigurerebbe sullo schermo cinematografico o televisivo. Fa per esempio una scena della morte che gli dico sempre da Oscar.
Muore benissimo. Melliflo, probabilmente uno degli aggettivi più mirati per definire il carattere di Scarpia. Scarpia che è uno di quei ruoli che, hai detto bene, devi avere delle grandissime capacità attoriali, devi essere un grandissimo attore, insomma non basta più cantare.
Sì, anche perché la musica di Puccini, così come quella di Verdi, dei grandi maestri italiani, deriva sempre dal testo del libretto e non viceversa, quindi la musica diventa un riflesso di ciò che il personaggio fa, agisce, dice sulla scena, e quindi non può essere slegata una voce importante da una abilità scenica.
Andrea, allora veniamo alle note dolenti per il sottoscritto e per buona parte dell'audience. Tu sei nato nel 1987, hai 30 anni, ma non solo, è già da anni che hai fatto il tuo debutto in teatri diciamo non secondari. A 24 anni hai esordito alla Scala con Nozze di Figaro, se non sbaglio. Come si arriva ai gradini di un podio a un'età così giovane?
Io dico sempre che la professione del direttore d'orchestra è talmente complessa e talmente potenzialmente lunga, una lunga strada per arrivare a potersi dire un direttore d'orchestra esperto, che prima si comincia meglio è. So che può far sorridere o qualcuno può fare impressione, ma questo è ufficialmente il mio decimo anno di professione nella direzione d'orchestra. E se potessi avrei cominciato anche prima, nel senso che il bagaglio di esperienza che un direttore d'orchestra deve accumulare è talmente grande, talmente vasto, che prima una persona comincia meglio è. Io ho avuto la fortuna di diplomarmi presto in conservatorio in Italia, in violoncello, di capire subito che...
A che anno? A che età avevi?
Quando ho fatto la maturità, quindi avevo 19 anni, 18-19 anni, e subito ho deciso che la mia strada... Dovevo provare a far sì che la mia strada fosse nella direzione d'orchestra. Ho cominciato a studiare la composizione, ho cominciato a muovermi da Verona e dall'Italia, perché sappiamo che, non essendo una strada facile, bisogna andare a cercarla anche al di fuori del proprio paese.
Quindi, se devo mettere la lista, determinazione è tra i primi posti.
Ah sì, quello assolutamente. Determinazione e passione, perché alla fine, al di là dell'enorme piacere che ovviamente un artista ha all'esibirsi in grandi teatri, in realtà devi un po' consacrare la tua vita alla musica, a qualsiasi livello tu la possa o abbia il talento di farla, e questo ti ripaga di qualsiasi sacrificio.
Però comunque non è da tutti. Tu dici, avrei voluto iniziare anche prima, però è eccezionale che tu abbia iniziato a 20 anni. Cosa ci dice? Ci dice di un talento il tuo eccezionale? Ci dice di essere al posto giusto al momento giusto? Ci dice di programmazione?
Credo sia un mix di tutti questi fattori. È innegabile che una certa predisposizione, un talento naturale sia un elemento fondamentale, ma non l'unico. Io dico sempre che lo studio e il lavoro che un direttore d'orchestra fa in realtà a casa, quando studia le partiture, quando cerca di capire sempre meglio i segreti che stanno alla base di un'opera sinfonica o lirica, è il momento determinante in cui forma le sue conoscenze, forse forma il suo bagaglio, la sua lettura, che poi deve in un certo senso difendere di fronte ai musicisti con cui collabora, perché in fin dei conti il direttore d'orchestra, non cantando e non suonando, deve sempre richiedere la collaborazione di altri musicisti, convincendoli però con la bontà del suo lavoro e delle sue idee.
Ecco, andiamo proprio a vedere l'orchestra, visto che dall'esterno c'è sempre questa idea mistica dell'orchestra e del direttore, in cui ci sono persone devote all'arte, eccetera, eccetera. Però alla realtà dei fatti, in un'orchestra, come in tutti i gruppi lavorativi, ci sono i marpioni, ci sono quelli che stanno lì ad attenderti al varco, ci sono quelli riottosi, e vedersi un bimbo di 20 anni con la bacchetta in mano è sicuramente all'inizio fa leva agli istinti peggiori. Come si vince questa sfida?
Un giovane direttore deve assolutamente mettere in conto questa prima reazione di naturale diffidenza, deve saperlo in anticipo. Ogni orchestra ha la sua personalità e ogni nazione ha la sua personalità. Ci sono paesi e di conseguenza orchestre che sono un riflesso della cultura in cui sono immersi, più accoglienti, e altre che invece ti mettono immediatamente alla prova. Avendo cominciato io in Italia, dove si tende a mettere sempre un po' in discussione chi rappresenta, tra virgolette, la posizione di comando, anche se è un termine bruttissimo legato alla direzione d'orchestra.
Traduzione, i marpioni sono
i
più
marpioni
numerosi.
Ci sono. E quindi ecco che un film straordinario come Prova d'orchestra di Fellini, in certi episodi è quasi un documentario, non è così lontano dalla realtà. Quindi il direttore d'orchestra giovane deve semplicemente mettersi di fronte all'orchestra con innanzitutto sicurezza delle idee che vuole trasmettere ai musicisti, studio approfondito, e poi cercare di non fingere di essere ciò che non è, cioè un direttore di esperienza, un direttore che non sbaglia mai. Anzi, non bisogna nascondere gli errori, bisogna anzi assolutamente prendersene la responsabilità, ma allo stesso tempo cercare di coinvolgere il più possibile i musicisti nel processo delle prove, cercare di appassionarli, cercare di fargli recuperare una freschezza e un interesse per la musica con l'entusiasmo che è tipico di un direttore che comincia.
Quindi nel prontuario che sto completando per il manuale del perfetto giovane direttore d'orchestra, quindi dopo la determinazione c'è anche sicurezza nei propri mezzi, perché per ammettere un errore di fronte a una banda di marpioni, insomma, bisogna sapere di avere qualcosa dentro, e che si tratti soltanto di un incidente passeggero, e che un potenziale errore non ti metta in crisi.
Certo, poi sono questioni di carattere, ognuno risolve il problema della leadership con l'orchestra secondo la propria natura. Io preferisco considerare gli orchestrali non certamente come dei sottoposti che devono essere tenuti in riga, ma come dei potenziali ogni volta nuovi colleghi che vanno appassionati a quello che stiamo facendo, perché la gioia di fare musica è alla base del desiderio di essere lì di ognuno di quelle persone, che a volte forse viene un po' dimenticato da dei ritmi di routine, da una certa noia che può crearsi sul lavoro, e questa gioia del fare musica va recuperata se ottengono allora i risultati migliori.
Noi stiamo parlando con il direttore d'orchestra Andrea Battistoni, classe 1987, che esordirà a Melbourne con Tosca, la seconda rappresentazione della stagione di Opera Australia, la stagione autunnale. Stiamo parlando proprio delle sfide che a una giovane età inevitabilmente vengono poste per chi decide e chi ha la fortuna di trovarsi a dirigere un'opera con magari professionisti di 10, 20, 30, 40 anni più grandi. Dicevi prima, in Italia mi hanno messo alla prova. Come ti mette un'orchestra alla prova?
Beh, in varie maniere non sempre piacevoli. Ricordo alcune orchestre particolarmente diffidenti che fanno errori apposta nel marasma del suono di 100 musicisti, apposta per vedere se hai le orecchie abbastanza fine per correggerli. Questa è una cosa che succedeva molto spesso quando ho cominciato, e per fortuna sono più o meno sempre riuscito a beccarli. E lì bisogna cercare.
Ma lì proprio è clamoroso che riuscivi a capire che stavano facendo apposta, per cui è un mi bemolle, non è un mi?
Eh sì, ma non è troppo clamoroso, le sanno fare bene, quindi sono dei veri e propri test, molto antipatici devo dire, ma in quel momento, laddove appunto ti senti messo alla prova, devi semplicemente fare il tuo mestiere, capire che cosa sta succedendo e non arrabbiarti più di
ecco,
tanto.
Ecco, tu come reagisci? Cioè, ridi, ti arrabbi, smascheri il test, dici in fronte a tutti so che hai sbagliato apposta, grazie per averlo fatto.
Quando smascheri il test bisogna appunto farlo diventare quasi uno scherzo personale tra chi te lo fa e te stesso, non cominciare una guerra, perché altrimenti non è più finita e la settimana di lavoro diventa insopportabile, riderci su sul momento e poi prendere magari a quattro occhi il musicista, farci due paroline e far capire che bene, adesso m'hai messo alla prova, può bastare, lavoriamo e andiamo avanti. Io ho dalla mia che sono una persona piuttosto paziente, quindi tendo a non arrabbiarmi, a meno che non succedano cose particolarmente gravi, di sicuro non per queste cose. E poi,
quindi
ripeto,
non hai mai spezzato un archetto di fronte al musicista?
No, no, i tempi di Toscanini sono finiti, nessuno si potrebbe più permettere, neanche un grande direttore, di fare sfuriate di fronte all'orchestra.
Ecco, qui però adesso siamo al tuo decimo anno di attività, per cui di miglia ne hai accumulate, non sei più un rookie ma inizi ad avere una certa esperienza. Nella tua seconda decade da musicista, come ti vedi nel passato e cosa vedi nel futuro?
Beh, in questi ultimi 10 anni ho visto appunto un entusiasta della musica che si è un po' buttato nell'acqua senza sapere bene come nuotare. Dopo 10 anni posso dire di avere grosso modo capito le linee generali di questo mestiere e ora voglio andare ad approfondire quelli che sono i punti di maggiore interesse del repertorio lirico e sinfonico e del lavoro con l'orchestra, plasmare il suono dell'orchestra, creare un mio suono dell'orchestra. Sono, diciamo, un livello successivo, un passo successivo per cercare di diventare un direttore interessante, appassionante per il pubblico, soprattutto appunto rendere ogni volta, qualsiasi sia l'orchestra che hai di fronte, rendere il suono di questa orchestra carismatico, interessante, che racconti una storia diversa a seconda delle diverse composizioni che si vanno ad eseguire.
Andrea, continuiamo a parlare di Tosca. Cosa può aspettarsi il pubblico appunto di Melbourne da quest'opera vista e rivista molte volte? Come sei riuscito, come siete riusciti, visto che è un lavoro di gruppo, a darle una verniciata nuova?
Ma ogni volta che si torna a lavorare su un caposaldo del repertorio come Tosca è l'occasione per noi artisti, cantanti, ma anche la messa in scena, il reparto della messa in scena, di riscoprire questi capolavori, di riscoprire i mille dettagli che gli autori hanno disseminato nelle partiture, perché veramente non si può immaginare la ricchezza di dettagli, di indicazioni che sia il musicista che il librettista mettono in queste note che noi dobbiamo cercare di riportare alla vita attraverso la nostra performance. Tosca è un lavoro straordinario, drammatico, completo. La mia opera preferita di Puccini è Turandot, però senza dubbio mi sentirei di dire che Tosca è il suo lavoro più perfetto. C'è un'economia di mezzi e allo stesso tempo talmente efficaci che non si può togliere una nota da Tosca, è la perfezione.
Un tuo collega qualche mese fa ha fatto una versione di Carmen proprio sull'onda del Me Too, dei sexual harassment, stravolgendo il finale, proprio come statement. In questo suo finale, Carmen, col cavolo che muore, ma si ribella. Una cosa così anche per Tosca, in cui magari prende a revolverate Scarpia?
No, non ne vedo il motivo. I registi oggigiorno tendono a voler reinterpretare secondo delle proprie linee valide o meno i capolavori del repertorio, perché temono ci sia una specie di effetto di stanca a vedere sempre la solita cosa. In realtà si dimenticano che c'è un'intera generazione che non è mai stata a teatro a vedere questi lavori e che probabilmente potrebbe appassionarsene in maniera molto intensa vedendoli rappresentati per quello che sono. Io dico sempre che già fare quello che è scritto sulla partitura e sul libretto è un enorme lavoro che richiede un grande studio e una grande concentrazione. Voler andare a tutti i costi a stravolgere le cose, io dico a quel punto, non è un segnale di rinnovamento, è un segnale di stanca, vuol dire che non sappiamo più cercare stimoli in quello che c'è. E allora a quel punto lì tanto varrebbe scrivere un'opera nuova sul femminicidio, un'opera nuova sul Me Too, piuttosto che sull'Olocausto, piuttosto che sui tanti temi sensibili che spesso vengono un po' così buttati sul palcoscenico operistico. Sarebbe molto stimolante, io sarei il primo entusiasta a dedicare a queste nuove opere.
Ma non toccatemi Tosca. Però a questo punto, visto che un po' tutti i direttori d'orchestra con cui ho parlato, nessuno mi ha mai detto: ah, sono proprio contento che hanno stravolto. Nessuno l'ha mai detto. Tutti hanno sempre, giustamente da parte loro, fatto delle eccezioni, detto, ma insomma, molto perplessi. Cosa succede allora quando ti ritrovi con il regista che viene da te e ti dice: senti Andrea, c'ho un'idea geniale?
Guarda, allora innanzitutto dipende molto dal titolo, se si presta o meno. Se noi prendiamo Puccini, come dicevamo prima, vediamo una corrispondenza talmente stretta tra le parole che i personaggi pronunciano e cantano in questo caso e la musica che supporta queste parole, l'atmosfera. Non potremmo mai sognarci di ambientare Madama Butterfly, la stessa Tosca, Turandot, la Bohème, in luoghi diversi o in epoche diverse da quelle che descrivono, perché sono fortemente legate alle condizioni che hanno ispirato l'autore a scriverle. Altre opere, magari penso al periodo barocco, penso a certe opere del Primo Verdi, si prestano invece magari di più. Io non sono contro la reinvenzione o lo spostamento di appunto epoca in cui la vicenda è narrata a priori. A volte funziona. Penso per esempio al Nabucco bellissimo che ha inaugurato la stagione l'anno scorso all'Arena di Verona, ambientato nel Risorgimento. È una lettura che va a spiegare alcune correnti sotterranee che sono presenti sia nella musica che nel libretto, quando è un arricchimento di ciò che, della storia che andiamo a raccontare, fatto con grande intelligenza e sensibilità musicale, non solo teatrale, perché la musica comunque detta già una regia al regista stesso, allora funziona. Quando viene fatto per fare lo spiegone psicologico o psicanalitico dei personaggi, tirando per i capelli la vicenda, o quando viene fatto addirittura perché il regista, e capita spesso, non ha fiducia nel materiale, allora decidono di inventarsi la loro cosa. Quello purtroppo il pubblico lo sente, lo avverte, sente che è una, così, un divertimento, un gioco mentale del regista e purtroppo non si fa appassionare da questa cosa.
Andrea Battistone, allora grazie per queste spiegazioni, non spiegone naturalmente, e in bocca al lupo per la tua Tosca.
Crepi, grazie molte.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.